odiava i di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Allora, care ascoltatrici, cari ascoltatori, cominciamo subito il 2023 all'insegna della trasparenza. Se vi dicessi che sono davvero felice di essere qui con voi, mentirei. Ecco, questa per me è la mattina del chi sono, dove sono, come mi chiamo, perché sono qui, praticamente un autointerrogatorio in cui confesso subito, senza nemmeno la macchina della verità, ebbene sì, sono colpevole, vorrei essere sprofondato nel sonno dei giusti, anziché trovarmi qui nell'alba dei consapevoli insieme a voi, però sappiate che non sono cattivo e che mi autodipingo così, e allora dai, facciamo che mi dipingo in un altro modo, e non con un pennello grande, ma con un grande pennello, per esempio quello della Florenzia. Sì, dai, faccio come lei. Buongiorno ascoltatori, ma che bello essere qui con voi, Radio Popolare, la vostra radio preferita. Brava Flo, beata gioventù. Io però sto ormai nei campi elisi del boomerismo della Marcuzzi, anche se vi devo fare una confessione, che è un po' una confessione atroce. Mi imbarazza un po' doverlo dire, ma come dicevo sarà un 2023 di assoluta trasparenza. Durante queste vacanze ho fatto una cosa da giovane, lo so, me ne vergogno, ma è accaduto. Che faccio, lo dico, non lo dico? Sì, lo dico. Durante queste vacanze ho ceduto, ho giocato a padel. Oh, l'ho detto, che liberazione, proprio così, ho giocato a padel. Certo, mi sono anche immediatamente infortunato e quindi non praticherò più, almeno per un po', ma intanto il fattaccio è accaduto. Il padel, lo sport più praticato a livello individuale ormai. Per quanto riguarda gli sport di squadra, invece, la disciplina più praticata resta l'invasione di parlamenti, che è un po' il padel dei populisti con le mazze al posto delle racchette e l'organizzazione dei match su Telegram e WhatsApp come si fa per il calcetto. Una disciplina popolare che nasce nell'America di Trump e che ora spopola nel Brasile, che fu di Bolsonaro. Bolsonaro che adesso è rifugiato in Florida e che è stato ricoverato in ospedale per dolori addominali. Aiuto, dottore, sto partorendo un golpe! Beh sì, direi che è abbastanza credibile. È il virus del trumpismo, bellezza, che certo non ha il livello di pericolosità dei tre pirla che hanno verniciato il portone del Senato, ma desta comunque ben più di una preoccupazione. La destra è il vero pericolo per le nostre democrazie, scrive questa mattina Piero Ignazzi nell'editoriale sul Domani. C'entra il complottismo, non il fascismo, scrive Claudio Ceraza sul Foglio e sottolinea le condanne a metà di Meloni e Salvini sull'assalto alle istituzioni del Brasile. Condanne a metà, dice, che mostrano la radice tossica del sovranismo. Dopo li leggeremo entrambi, ma intanto, più che l'ellittica supercazzola della Meloni, vale, direi sì che vale ben di più l'entusiasmante ed eloquente tripletta di Salvini.
Io ritengo che Putin sia un grande uomo di Stato e di governo, non perché mi abbiano pagato per dirlo come ritiene qualche fenomeno. Così come ritengo Trump una salvezza per gli americani, così come ritengo un grande presidente brasiliano Jair Bolsonaro.
Eccola qua, perfetta, la tripletta, la trick di Salvini, le azzeccate tutte, una dopo l'altra. Io lo risentirei in loop per l'intera puntata. E Putin, grande uomo di Stato, e l'America di Trump, e Bolsonaro, non ne manca uno.
Così come ritengo Trump.
Vabbè, lo ritengo anch'io, ma riterrei appunto opportuno andare avanti e sentirlo comunque sempre, ma anche no. Salvini, che in questo momento è impegnato su un altro fronte, ma prima dell'altro fronte vale la pena ricordare che l'Italia, a proposito di condanne, è stato l'unico grande paese europeo che non ha inviato un rappresentante del governo al giuramento di Lula come nuovo presidente del Brasile, visto l'affetto antico, ma neanche tanto, per la destra di Bolsonaro. Ma dicevamo che Salvini è impegnato in una non solo nelle grandi opere, per esempio togliere le lucine dall'albero di Natale, un'impresa che avrà più o meno le tempistiche del ponte sullo stretto di Messina, ma è anche impegnato nella guerra alla speculazione sui carburanti. Che cosa ha detto Salvini? L'ha dichiarato a lettere di fuoco. Valutiamo un intervento sulle accise, nata a vota l'intervento sulle accise, un grande orizzonte, una grande battaglia che dovrebbe festeggiare più o meno il decennale, tanto che vale la pena riascoltare un assoluto evergreen sul tema, credo che risalga un paio di elezioni fa, ma come tutti gli evergreen è sempre di grande attualità ora che si dichiara la guerra alle accise.
Impegno concreto, realizzabile, fattibile. Voi sapete quante tasse si porta via lo Stato italiano su ogni litro di benzina? Più della metà della benzina che voi fate per andare a lavorare se ne va in accise, se ne va in tasse. Cosa faccio se vinco le elezioni?
Cosa faccio?
Faccio giustizia e taglio. Un'accisa si paga per la guerra in Etiopia, crisi di Suez, disastro del Vajont, alluvione di Firenze, terremoto del 68, terremoto in Friuli, terremoto in Irpinia, poi via con altre 11 accise dal Libano ai trasporti. Tagliare dal 5 marzo, se mi date fiducia, via l'Etiopia, Suez, Vajont, Firenze, Felice, Friuli e Irpinia. Una tassa di 80 anni fa con me non esisterà più.
Zac, tagliare una tassa di 80 anni fa con me non esisterà più, un grande momento vintage ma sempre vivo di Salvini che taglia le accise. Credo che sia un documento che risalga ormai all'inizio del nuovo millennio, ma intanto, mentre io sbaglio lo stacco da mandare in sottofondo, ma che ce frega, ma che ci importa, questo è il 2023, il 2023 delle libertà. a proposito di pericoli, a proposito di nemici, è vero, c'è il populismo trampiano, è vero, c'è il populismo brasiliano, ma attenzione, ci sono soprattutto i francesi nei confronti dei quali questa mattina il quotidiano Libero sferra un attacco frontale durissimo per mano e per penna di Clara Murnau. Chissà se ve la ricordate, era quella che tempo fa voleva invadere la Norvegia, perché in Norvegia si mangia male, perché ti mettono cose sparse sul pane e il salmone è attaccato dai pidocchi, insomma cose così. Ma questa mattina Clara Murnau attacca direttamente i nemici francesi. Pagina 16 di Libero: grassi, sporchi, malvestiti, ecco lo charme dei francesi, grandi consumatori di essenze e deodoranti, ignorano l'acqua e il sapone. Ma non è solamente slogan, è anche, come dire, esperienza sul campo. Scrivo queste righe, dice Clara Murnau su Libero, scrivo queste righe da Parigi, baluardo di bellezza, romanticismo ed eleganza, una città fatta di profumi di croissant, burro, piscio, escremento di topo e due gocce di integralismo islamico. Parigi puzza di immondizia, di urina e di sudore. Ma attenzione, non è pregiudizio, ci sono anche dei dati scientifici portati a supporto. Una serie di studi condotta da un istituto rivela che il 43% dei francesi ammette di non fare il bagno tutti i giorni, il 25% sceglie di fare il bagno ogni due giorni, l'11% ogni tre giorni, l'8% ogni quattro, mentre anche il famoso quotidiano Le Figaro ha scoperto che i nostri amici galli non sono dediti all'acquisto di sapone e affini, solo 600 grammi l'anno, a differenza di tedeschi e inglesi che ne prendono tra 1,4 e 1,5 chilogrammi. Tutto questo, ma non solo, c'è anche il fronte della grassezza con cui Clara Murnau mette all'indice i francesi. Magari lo vedremo dopo, perché adesso dobbiamo andare in pubblicità, titoli del GR, e poi torniamo con la seconda parte della prima puntata 2023 del Demone del Tardi.
A hero who'll be forgotten soon.
sei minuti dopo le 8, neanche il tempo di smaltire la sbornia dei dischi dell'anno del 2022 che vi abbiamo proposto nel corso del palinsesto natalizio, che ecco già avanzare i primi dischi del 2023, nuovo album per un grande vecchio del rock and roll come Iggy Pop, album che si intitola Every Loser, e la canzone che abbiamo ascoltato in apertura di seconda parte è tratta proprio dal nuovo album dell'Iguana, Strung Out Johnny. Bene, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti alla dichiarazione di guerra di Libero che attacca la Francia, grassi, sporchi, malvestiti, ecco lo charme dei francesi, con Clara Murnau che, come dicevamo, li metteva all'indice perché non si lavano, ma poi attacca anche sul fronte, ve lo dico per completezza di informazione perché pare brutto non riportarvi altri particolari del sontuoso pezzo. Come dimenticare il mito evergreen delle donne viste dal resto del mondo come invidiabilmente magre? Certo, non sono obese come le inglesi, scrive Clara Murnau, tuttavia non sono affatto sottili come si pensa, e anche qua porta scusate la tosse del inizio anno, porta a supporto documentazione scientifica. Nel 2007 la rivista Forbes ha stilato la classifica dei 198 paesi più grassi del mondo ed eccoli qua i francesi proprio ai vertici. Per concludere, si mangia pure male in Francia e cucinano peggio, e se cucinano qualcosa è perché gli ha portato i piselli Caterina de' Medici, così come i broccoli e i carciofi, ma pure la soupe d'oignon e l'anatra alla arancia hanno origine italiana proprio grazie a Catherine de Medici, che gli portò addirittura la forchetta. Esaurito il capitolo dell'attacco alla Francia, per la cronaca oggi è Libero, ma anche La Verità, insieme alla Francia attaccano anche Beppe Sala, Vittorio Feltri su Libero denuncio Sala per la tassa sui rifiuti, La Verità, i sindaci rossi temono lo schifo che Sala ha reso un'abitudine ai migranti e degrado a Milano. Al netto di questo, andiamo a vedere invece un po' di prime pagine dei quotidiani di oggi, perché ridendo e scherzando non l'abbiamo ancora fatto. Naturalmente ancora il Brasile sulle prime pagine, la giustizia di Lula e l'apertura di Repubblica dopo l'assalto alle istituzioni, 1500 arresti, Bolsonaro in ospedale in Florida, i figli chiedono all'Italia di dargli la cittadinanza, l'Italia che gli aveva già dato, ricordate, la cittadinanza onoraria nel paese natale della famiglia, ora si cerca di ritirarla frettolosamente quella cittadinanza onoraria. Il Congresso brasiliano pronto ad indagare l'ex presidente, gli Stati Uniti valuteremo seriamente un eventuale richiesta di estradizione. Disordine e progresso è il titolo che fa invece il Manifesto, il risveglio del Brasile dopo l'assalto bolsonarista ai palazzi dei tre poteri, tanti dubbi sul ruolo dei militari, per il governo c'è chi ha agito senza senso dello Stato, da oggi la democrazia brasiliana prova a rialzarsi, raduni ovunque contro i golpisti, e poi i reportage dalla capitale che oggi troviamo un po' su tutti i quotidiani. Democrazia da difendere è il titolo che fa Avvenire. In Brasile tensione, arresti e depurazioni dopo l'assalto a Parlamento e Presidenza. Lula sono terroristi. Il Foglio, come vi dicevo, invece in prima pagina ha il commento del suo direttore Claudio Cerasa, e anche Domani, che peraltro titola su altro argomento, propone l'editoriale firmato da Piero Ignazzi. La destra è il vero pericolo per le nostre democrazie. Che cosa scrive Ignazzi? Il replay a ritmo di samba dell'assalto a Capitol Hill del gennaio del 2021 ha disvelato il vero pericolo che corrono le democrazie occidentali. Per un decennio lo spettro che si aggirava aveva le sembianze del populismo, una sindrome illiberale che andava all'assalto delle istituzioni rappresentative per reclamare una democrazia perfetta e assoluta, in realtà un sogno infantile ma foriero di disastri. La declinazione populista, affibbiata a tanti fenomeni diversi di contestazione delle forze politiche tradizionali, ha annebbiato, scrive Ignazzi, una realtà ben più inquietante inquietante che il pericolo per la democrazia non viene dall'altrove populista, bensì da destra, dall'estrema destra, perché in quell'area politica l'ostilità al liberalismo si coniuga con lo svilimento della democrazia. Questo pericolo, prosegue Ignazi, quanto questo pericolo sia reale lo evidenziano gli ultimi eventi, in primis l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, con cui la destra repubblicana ha rivelato la sua anima antisistemica, una ferita che continua a infettare le istituzioni americane, tanto che molti elettori, rappresentanti locali e membri del Senato e del Congresso continuano a considerare quell'insurrezione, se non legittima, quantomeno giustificabile per i fantomatici brogli elettorali. Oggi si aggiungono i golpisti di Jair Bolsonaro con la devastazione dei centri del potere democratico brasiliano. Ancora poche settimane fa gli apparati di sicurezza tedeschi hanno smantellato un'organizzazione di estremisti che stava preparando, con la partecipazione di figure d'élite dell'esercito, un colpo di Stato con tanto di attacco armato al Reichstag. Gli episodi di quest'ultimo anno chiariscono la differenza tra quei populisti che chiedevano un'impossibile perfezione democratica senza debordare nell'autoritarismo e questi estremisti di destra che invece contestano alla radice il sistema liberal-democratico e usano ancora la forza, l'atto esemplare e violento per affermare la loro volontà al di là di ogni regola. E poi aggiunge a corollario, ma in chiusura, quindi neanche tanto a corollario, Ignazi, che il nostro governo sia presieduto da chi proviene da quella cultura politica sulla quale nella conferenza stampa di fine anno non ha trovato nulla da contestare, anzi lascia un filo di inquietudine anche da noi. Ma per il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, la vera matrice brasiliana è un filo diversa. Anche le rivoluzioni antidemocratiche si possono esportare. Le condanne a metà di Meloni e Salvini sull'assalto alle istituzioni del Brasile mostrano la radice più tossica del sovranismo. C'entra il complottismo, non il fascismo, scrive Cerasa. E vediamo come lo scrive. Ha scritto ieri con saggezza Ann Applebaum sull'Atlantic che i sostenitori di Jair Bolsonaro, che domenica sera hanno preso d'assalto il Congresso brasiliano, il Palazzo Presidenziale e la Corte Suprema, hanno dimostrato che le rivoluzioni in grado di diventare contagiose non sono solo quelle democratiche, ma sono anche quelle antidemocratiche. La prospettiva descritta da Applebaum dovrebbe suggerire a tutti coloro che hanno a cuore la difesa delle democrazie liberali di essere molto netti, molto chiari e per nulla ambigui di fronte a fatti come quelli registrati in Brasile. E coloro che avrebbero il dovere di essere più netti, più chiari e meno ambigui degli altri dovrebbero essere i rappresentanti delle forze politiche che in passato hanno mostrato buona vicinanza al politico che ha ispirato le rivolte andate in onda, in scena domenica in Brasile, ovvero Jair Bolsonaro. Sfortunatamente, prosegue Cerasa, nella giornata di ieri il più importante governo di destra dell'Occidente, ovvero il governo italiano, ha scelto di condannare l'assalto ai palazzi del potere brasiliano con toni apparentemente forti, ma in realtà decisamente ambigui. Salvini e Meloni hanno scelto di non dare un nome all'accaduto, hanno scelto di mostrare genericamente preoccupazione per le immagini arrivate dal Brasile, hanno scelto di non esprimere alcuna solidarietà esplicita al presidente Lula, cosa che invece ha fatto per esempio Macron, ma soprattutto Meloni e Salvini hanno scelto di non occuparsi minimamente nella loro comunicazione politica dell'ideologia tossica che si trova dietro l'assalto alle istituzioni brasiliane, cioè il complottismo. Non se ne sono occupati ieri, non se ne occuperanno nemmeno nei prossimi giorni, purtroppo, perché per i sostenitori della vecchia destra nazionalista fare i conti con il proprio passato complottista è difficile, è traumatico, è complicato e significherebbe dover ammettere, sia quando si parla di minacce antidemocratiche in Brasile, sia quando si parla di minacce antidemocratiche negli Stati Uniti, che uno dei motori che accendono l'estremismo nelle democrazie moderne, che è lo stesso motore che spesso accende anche la macchina violenta del suprematismo, non è azionato dal gesto di un qualche folle, dall'azione di un qualche pazzo, dall'impresa di un qualche squilibrato, ma è molto più semplicemente frutto di un sentimento che in molti negli anni passati hanno contribuito ad alimentare. Parlare di complottismo, condannarlo fino in fondo, denunciarlo, bruciarlo nel suo profondo per i vecchi amici del nazionalismo, per i vecchi compagni di merende dei Bolsonaro e dei Trump, significherebbe mettersi di fronte a uno specchio, significherebbe riconoscere i propri errori, significherebbe condannare il proprio passato senza fingere che ciò che si è oggi sia coerente, sia in coerente continuità con ciò che si è stati ieri. E poi conclude Sciarasa: condannare in modo generico è meglio che fischiettare, ma condannare in modo generico non è sufficiente per fare i conti fino in fondo con una storia che sul curriculum delle destre mondiali pesa più del fascismo, il complottismo, bellezza. Così dunque il direttore del Foglio. Notizia principale dunque sui quotidiani di oggi, ancora il Brasile e poi naturalmente la benzina, non solo con Salvini che nata volta dichiara guerra alla speculazione, ma ci prova anche il Giornale e ci prova un po' come farebbe Giucas Casella o Padre Amort, titolando benzina giù i prezzi, un po' come se la guardasse negli occhi la benzina. Mi sa che l'esorcismo o l'ipnosi è l'unico tentativo rimasto per far scendere i prezzi della benzina. Benzina giù i prezzi, titola il Giornale, sconto sul caro benzina, tutta colpa delle accise. Eccole qua, è il titolo che fa la Stampa. Sulla Stampa parlano i petrolieri che dicono che non c'è alcuna speculazione, la colpa è appunto del rialzo delle accise. Intanto benzina d'oro, il caro carburante sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La Guardia di Finanza ha rapporto da Meloni, 2800 le violazioni sui listini da parte dei gestori. E attenzione, perché segnala la Stampa che a proposito di prezzi, Giorgetti e Urso, cioè il governo, starebbero pensando di rimuovere Mister Prezzi. Ve lo ricordate Mister Prezzi, uno dei grandi supereroi della fantasia italiana? Sembrerebbe che la sua carriera sia finita, anche se Repubblica invece, al contrario della Stampa, oggi titola più poteri a Mister Prezzi. Quindi la Stampa chiude la carriera a Mister Prezzi, Repubblica consegna un upgrade di carriera a Mister Prezzi. Vedremo quale sarà la sorte di Mister Prezzi. Intanto si indaga sulla benzina, lo titola il Fatto Quotidiano: ma i colpevoli sono loro, figuraccia, Meloni e Salvini hanno levato gli sconti sulle accise, ma che speculatori, la Premier scatena la finanza, i giornali si inventano nuove indagini di PM, ma a far salire i prezzi sono le scelte del governo. Risalgono gli stipendi, attenzione, attenzione, titolo del Giorno, evviva, risalgono gli stipendi, solo che poi c'è una virgola con aperta parentesi, ma in Italia no, ecco la fregatura. La BCE prevede un 2023 di forti aumenti salariali, il nostro paese, vedi un po' la sfiga, resta al palo, siamo gli unici in Europa con segno negativo e intanto i contratti nazionali in attesa di rinnovo sono 29, però bene invece per quanto riguarda il mercato delle Rolls Royce, che hanno vissuto un anno incredibile. Rolls Royce vendite record nel 2022, scrive in prima Il Sole 24 Ore. Il Sole apre sull'incontro tra Meloni e von der Leyen, strada aperta per modifiche a PNRR e aiuti di Stato, e sulla prima del Sole 24 Ore c'è anche la notizia che riguarda la raffineria di Priolo. Ne abbiamo detto e raccontato molto nel corso delle ultime settimane. Alla fine Lukoil ha ceduto la raffineria di Priolo a Goi Energy, approfondiremo poi l'argomento perché è un argomento importante, certamente insieme al professor Di Stefano nel giorno delle locuste a fine settimana. Il tema dei migranti invece come scelta d'apertura del Corriere della Sera, aperture UE sui migranti, ma il Corriere della Sera in taglio centrale dà molto risalto, come fanno anche diversi altri giornali, alla riapertura del caso Orlandi. Caso Orlandi in Vaticano riparte l'inchiesta, saranno rivisti tutti i fascicoli e le testimonianze, c'è anche la richiesta esplicita da parte di Papa Francesco, per esempio sulla prima del Giorno, ora il Papa vuole la verità. A proposito del Papa, il format di questa prima parte di stagione è sicuramente I segreti di Padre Georg, che è un po' la versione di Uccelli di Rovo ma scritta da Dan Brown. Ieri c'è stato l'incontro segreto tra Padre Georg e Papa Francesco, segreto non l'incontro ma quello che si sono detti, anche se oggi scrivono alcuni giornali che il nodo dell'incontro non fosse tanto e solo le indiscrezioni trapelate legate al libro in uscita proprio di padre Georg, in cui rimbalzerebbero degli attacchi al pontificato di Francesco, bensì anche il tema dei rapporti con la Cina. E attenzione, perché i rapporti con la Cina sono importanti, e addirittura sarebbe ancora più importante la relazione, pensate, tra la Cina, i tatuaggi e Satana. Che cosa può legare la Cina, i tatuaggi e Satana? Ce lo spiega un prelato di cui non mi ricordo il nome, ma l'importante è il contenuto. Sentite un po'.
Chi fa i tatuaggi deve poi proteggersi. Ancora ci sono quelli che, ne conosco tanti figli spirituali che poi si sono convertiti e il tatuaggio non si toglie più, mi domandano tante volte cosa fare. Io ho sempre detto, ascoltando Padre Amort, io mi faccio l'autore del suo pensiero, diceva, a proposito dei tatuaggi, di frizionarli, diciamo almeno una volta al giorno, con l'acqua benedetta, anche perché ti mettono addosso queste scritte cinesi cuneiformi, ti mettono addosso draghi, teschi, ti mettono addosso serpenti, e uno per esempio dice mi sono fatto scrivere in una lingua che non conosco il mio nome, e invece padre Amort diceva no, quelli non sono quelle non sono trascrizioni cinesi del nome di appartenenza, quelle sono veri e propri riti di consacrazione a Satana.
Ecco, avete capito? Cioè, dietro l'ideogramma cinese che ti viene tatuato potrebbe celarsi l'evocazione satanica, ma potrebbe essere anche peggio, perché per esempio voi vi fate scrivere in ideogrammi cinesi, che ne so, Cinzia ti amo, quelle cose che si fanno romanticamente tatuare sulla pelle, e invece magari il perfido cinese ti tatua pollo con anacardi e bambù, maiale in agrodolce, e tu non lo sai, e quindi insomma c'è il doppio rischio di Satana da una parte e il menù del ristorante cinese dall'altra. Quindi attenzione, cari amici tatuati, ricordatevi però che se vi siete pentiti diventando anziani con il tatuaggio sul petto, dovete frizionare con acqua benedetta per eliminare. Ma intanto andiamo a vedere anche i quotidiani sportivi, visto che ancora non li abbiamo citati. Come apre la Gazzetta: Lukaku, tempo scaduto, Inter se non si sveglia ritorna al Chelsea, e poi Milano ancora in prima con Milan mercato bocciato, i rinforzi non funzionano, De Catelaere, Origi, Adli e gli altri sono quasi 50 milioni a vuoto. Quest'anno in mazzetta abbiamo addirittura anche il Corriere dello Sport, e quindi doverosamente lo citiamo. Si beccano il titolo Napoli-Juve, scalda Spalletti, Allegri che non se le mandano a dire, ma è importante citare il Corriere dello Sport, che in questi giorni è stato protagonista di un'inchiesta importante. Le grandi domande del Corriere dello Sport: Federica Pellegrini è incinta, che cosa è successo a Capodanno alle Maldive? Ora, un'idea ce l'avrei di cosa può essere successo a Capodanno alle Maldive se Federica Pellegrini è incinta, ma vedremo che cosa risponderà poi il Corriere dello Sport sulla base dell'inchiesta. No, si dedica meno invece agli scontri che ci sono stati tra gli ultra in autostrada nel corso del weekend, però attenzione, perché proprio il condirettore del Corriere dello Sport ne ha parlato in televisione, e ascoltiamo qual è la sua chiave di lettura rispetto agli scontri che ci sono stati.
La battaglia tra ultra, no, sull'autostrada, sulla 1. Voglio sentire da Alessandro Barbano, in quanto condirettore del Corriere dello Sport, ma com'è possibile che anche qui nessuno sapesse di tutto questo? Autostrada bloccata per un'ora con disagi terribili per gli automobilisti. Com'è possibile?
Il punto qual è? Tra i fermati, quanti sono i beneficiari del reddito di cittadinanza e quanti sono quelli che hanno completato gli studi? Perché qui è il cuore del problema. Cioè, questo tipo di violenza si affronta con l'educazione, con il lavoro.
Tu ne fai anche un discorso culturale.
Questi sono frutti della democrazia parassitaria, assistenziale, con cui lo Stato governa una parte del Mezzogiorno d'Italia.
È una
d'Italia.
Bella provocazione, sì, sì.
È indubbiamente una bella provocazione, questi sono i frutti della democrazia parassitaria con cui si governa il meridione d'Italia, ma la grande domanda posta dal condirettore del Corriere dello Sport è: quanti di quegli ultras prendevano il reddito di cittadinanza? La relazione tra violenze ultras e il reddito di cittadinanza era un'acrobazia che nessuno aveva ancora praticato. Ebbene sì, finalmente ha colmato il vuoto e la lacuna il condirettore del Corriere dello Sport. Intanto sono già le 8:26 minuti, c'è il Good Morning Time e anche il trillo della sveglia, perché siamo tutti quanti in ritardo. It's a new day, it's time to stretch. The sun is shining, big day ahead. My feet are moving, I'm gonna dance and eat my breakfast. And now I'm clapping my hands. It's good morning time, it's good morning time. E allora, visto che abbiamo ancora un paio di minuti prima chiudere, un capitolo importante che oggi trasversalmente troviamo sui giornali, ed è un capitolo che dice che c'è luce a sinistra. Per esempio, la sinistra può ripartire da Alvaro Vitali. Eccolo qua sulla prima pagina di Repubblica, il vecchio Alvaro, di cui non avevamo notizie da tempo. Io comunista, snobbato da sinistra. Alvaro Vitali, in una bella intervista che gli fa Concetto Vecchio, in cui racconta degli inizi da elettricista a Trastevere, e poi l'incontro con Fellini, racconta Vitali, lo divertiva la mia indole popolare, mi chiedeva: ma ti è piaciuto Giulietta degli Spiriti? Io mentivo dicendo sì. E cosa hai capito? Mi domandava il maestro. Un cazzo, dottore, gli rispondeva Alvaro Vitali, e Fellini se la rideva divertito. Ma poi si arriva appunto alla parte politica dell'intervista Alvaro Vitale, ci si arriva attraverso il suo sguardo su una lunga carriera di commedie scollacciate. Oggi non sarebbero film politicamente corretti, gli dice Concetto Vecchio. Erano una presa in giro del maschio italiano, dice Alvaro Vitali, tutto casa e famiglia in apparenza e fuori invece gran peccatore. E allora Concetto Vecchio gli dice: erano anni di forte impegno, lo so bene, dice Alvaro Vitali, io sono di sinistra, all'epoca votavo Partito Comunista. Alvaro Vitali comunista, gli domanda sbalordito Concetto Vecchio. Sì, risponde lui, la mia famiglia votava PC, ho più volte attaccato i manifesti, giravo con l'auto con l'altoparlante sul tetto e davo gli annunci. Stasera parlerà l'onorevole Paietta. In molti si sorprenderanno, gli fa notare Concetto Vecchio, e lui racconta: avevo uno zio, Franco Vitali, che lavorava a Botteghe Oscure, ma il PC non mi ha mai invitato una sola volta alla festa dell'Unità. A me piaceva andarci, ci sono sempre andato da privato. Oggi vota PD? Gli domanda il giornalista di Repubblica. No, risponde lui, per me il PD e la DC, mi sono astenuto, quando tornerà la vera sinistra tornerò al seggio. Ma non solo Alvaro Vitali, perché sulla prima del Fatto Quotidiano c'è anche Albano. Che cosa dice Albano? Col nostro trio il proletariato vince a Sanremo. Ebbene sì, così parlò Albano, lui che sarà a Sanremo super ospite con Morandi e Massimo Ranieri, e porteranno appunto la vittoria del proletariato sul palco dell'Ariston. Con questo direi che posso concludere la prima puntata della stagione del Demone del Tardi. La linea va subito dall'altra parte del vetro Alessandro Principe con le notizie del GR, poi come sempre a seguire Prisma e Lorenza Ghidini. Noi ci sentiamo domani come sempre attorno alle 7:45. Ciao, buona giornata e buon anno, non del giorno dopo, ma che vergogna, dei 10 giorni dopo.